Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Insomma, lo avete saputo, ho vinto questo importante premio indetto da Legambiente, dalla Nuova Ecologia, come ambientalista dell'anno 2024. Ringrazio tutte e tutti quelli che mi hanno votato, chi sta mandando messaggi di felicitazioni. Insomma, vorrei tornarci, ma non oggi, perché la festa è stata guastata ieri dalla notizia dell'uccisione di un altro orso trentino, il povero M91, ucciso nella notte grazie al metodo Fugatti, quindi con un'ordinanza e che con l'esecuzione nella notte, veramente, vabbè, anche di questo torneremo a parlare. Sì, perché oggi ce ne andiamo invece in un posto meraviglioso, ma anche quello sempre a rischio, con tutta la sua straordinaria e meravigliosa biodiversità. Sto parlando del Madagascar. E allora io devo fare subito un appello con i miei ospiti, perché io vorrei subito essere sicura di avere in linea Franco Andreone, erpetologo e curatore del Museo di Scienze Naturali di Torino. Buongiorno Franco. Franco, difatti, è caduto, accidenti a me, e invece parlo col professor Sperone.
Sì, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno professor Sperone dell'Università della Calabria, e poi dall'altra parte siamo in collegamento proprio col Madagascar e precisamente con Salvatore Rubino. Buongiorno Salvatore Rubino.
Buongiorno.
Oh, ecco, almeno voi ci siete e su questo siamo tranquilli. Allora, mentre io cerco di collegarmi al volo con il nostro Franco Andreone e chiedo intanto al professor Emilio Sperone perché siamo andati in Madagascar, professore.
Beh, è una domanda più che lecita. Noi siamo propensi a pensare che il cambiamento climatico influenza e interessi soprattutto, no, gli ambienti temperati, gli ambienti freddi, e paradossalmente pensiamo che gli ambienti caldi siano invece, ecco, poco colpiti dal cambiamento climatico. In realtà anche gli ambienti tropicali, gli ambienti equatoriali risentono molto, no, di questi eventi che stanno interessando soprattutto l'aumento delle temperature. E quindi abbiamo deciso di studiare gli ecosistemi terrestri, ma anche chiaramente quelli marini, di queste aree, per verificare appunto cosa sta succedendo alle popolazioni animali più minacciate, più a rischio.
E quindi eccoci qua, intanto sono riuscita a collegarmi con Franco Andreone. Franco, ci sei?
Ciao Cecilia, sì ci sono, ecco. È stato sperso da qualche parte.
Va bene, l'importante è ritrovarsi. Quindi insomma questa questione del cambiamento di quello che praticamente in questa trasmissione siamo costretti a citare quotidianamente, cioè il riscaldamento globale, cambiamento climatico, è una delle questioni che va a minacciare proprio ecosistemi così delicati e importanti come anche quello del Madagascar. Franco, io so che tu hai una enorme conoscenza e passione per questo luogo della Terra.
Sì, certo, perché praticamente da diversi decenni che io mi reco appunto in Madagascar, da circa 35 anni, ho studiato e sto studiando ancora appunto gli anfibi e rettili di questa isola fantastica, che purtroppo è in una situazione molto, molto critica. Immagino che Emilio abbia già raccontato abbastanza la cosa. Comunque di fatto è un paese dove, a fronte di una grandissima biodiversità, di una grandissima proprio peculiarità degli ecosistemi, delle specie, eccetera, ci si trova di fronte a una situazione tragica, cioè quindi di ecosistemi distrutti e di popolazioni che sono sempre più povere, più purtroppo.
Certamente. E allora andiamo a sentire Salvatore Rubino, che è là proprio sul campo, come si suol dire. Salvatore, ci sei? C'è?
Sì, ci sono.
Ecco, Salvatore, sì, la sentiamo. Salvatore Rubino, intanto così, a che ore sono in questo momento, dove sta lei?
Le 14.55.
14.55, meno male che non è un orario troppo drammatico. Senta, cosa sta facendo lei lì in Madagascar concretamente? Qual è la sua giornata
Principalmente stiamo andando la mattina presto e anche la sera a fare dei transetti ecologici nelle mangrovie di Nosibè.
Cosa vuol dire transetti? Cosa vuol dire transetti ecologici?
E in pratica sono i transetti, sarebbe un percorso da seguire in questa mangrovia, che poi in base alla, cioè che ci dà lunghezza anche prima, anche in base alla mangrovia stessa, e nei quali si va a controllare le specie presenti di animali, le specie di piante, come c'è l'inquinamento della mangrovia, anche controllando le maree che possono influenzare molto la stessa mangrovia.
Ecco,
quindi
sì.
Stiamo facendo praticamente questo.
Certo, ma allora io chiedo sia al professor Sperone che a Franco Andreone, ma scusatemi, la mangrovia è un albero, ma qual è la particolarità di questo, che più che un albero in sé un ecosistema, o dico una bestemmia? Non so.
Allora, in realtà sì, la mangrovia, col termine mangrovia si intende un insieme di specie vegetali che sono prevalentemente alberi, che caratterizzano gli ambienti marino-costieri delle zone tropicali. Sono degli alberi molto particolari che vivono lungo diciamo il margine costiero, dove c'è l'alternanza delle maree. Quindi di fatto è un ecosistema molto peculiare, un ecosistema a rischio, perché chiaramente è soggetto al disboscamento, è soggetto all'inquinamento, è soggetto anch'esso chiaramente agli effetti del surriscaldamento, e quindi sicuramente rappresenta uno di quegli ecosistemi da monitorare e da studiare, anche perché soprattutto, come poi confermerà Franco sicuramente, si sa molto poco sulle specie di anfibi e rettili che vivono in questi ambienti.
Ecco, Franco Andreone, allora dici qualcosa degli anfibi e rettili, tu che sei così grande conoscitore.
Guarda, appunto, insieme a Emilio e insieme appunto ai ragazzi che sono giù, stiamo tentando di capire appunto la composizione per quanto riguarda gli anfibi rettili di questi ecosistemi, delle mangrovie, perché le mangrovie appunto sono dei luoghi di confine che proprio in quanto tali scompaiono anche molto facilmente, distrutti, deforestati, eccetera. All'interno si trovano comunque degli animali eccezionali, no? Quindi non si sa un granché. Ci sono appunto Nosibè, ci sono camaleonti, ci sono gechi, ci sono anche rane, però abbastanza poco è noto, perché di fatto si andava a studiare sostanzialmente la foresta pluviale, oppure si andava a studiare la foresta decidua, ma la mangrovia abbastanza poco. Noi appunto abbiamo iniziato questa ricerca e appunto la raccolta di dati ci consentirà di capire se ci sono già delle alterazioni o se si tratta di un ecosistema di frontiera che in qualche modo può dare un futuro anche a queste popolazioni animali.
Salvatore Rubino, lei che è lì in Madagascar e che sta lavorando concretamente, chi ha incontrato di bello tra queste straordinarie creature appunto nel posizionare questi transetti, come ci ha spiegato lei, di collegamento e di osservazione?
Come già anticipato Andreone, non stiamo trovando moltissimo. Abbiamo trovato soprattutto una specie di geco, un camaleonte, però non molto alto, diciamo, ci aspettavamo di più.
Ma senta, ma questo appunto, questa deterioramento, scusatemi, che evidentemente è già in corso, ad esempio, rispetto a questa, come ci diceva il professor Sperone, queste mangrovie, quindi questo insieme vegetale, cioè non è solo un albero, è proprio un universo. Ecco, sta già incidendo. Lei ha avuto delle percezioni? Riesce a dirci qualcosa? Gli abitanti con cui ha parlato le hanno raccontato qualcosa?
Diciamo che non ancora essendo ci sono da 2 settimane, quindi non posso dire molto. Diciamo che abbiamo visto molto inquinamento, che diciamo che la popolazione del luogo non tanto, abbiamo visto che non ci tiene moltissimo, almeno su alcune mangrovie, su altre che sono più naturali, sono più distanti dalla popolazione, sono molto più naturali e meno inquinate. Però ancora vedere, distinguere gli effetti del cambiamento climatico è difficile, sono due
Certo.
settimane solo
Non è una
di
cosa
studio.
così immediata, naturalmente. Ecco, ma professor Sperone, per me che insomma sto trasmettendo da Milano, ma lei mi dia una, mi aiuti, le chiedo un grande sforzo, ma con le parole a descrivere in qualche maniera cosa vuol dire una mangrovia, per le persone distratte, facciamole sognare un
Certo,
attimo.
allora le mangrovie sono delle formazioni prevalentemente appunto ad alberi che crescono lungo le zone costiere delle regioni tropicali. Si tratta di alberi che vivono in quegli ambienti che sono soggetti all'innalzamento e all'abbassamento delle maree, quindi vivono in una condizione in cui per un certo numero di ore al giorno si trovano sommersi da un'acqua salata o salmastra e in altre ore invece si trovano completamente emersi da quest'acqua. Quindi loro devono affrontare, questi alberi devono affrontare il flusso di quest'acqua salata che per una parte del giorno li copre, almeno in parte, e per un'altra parte del giorno li lascia scoperti. Quindi intanto hanno degli adattamenti straordinari alla salinità e anche alla mancanza spesso di ossigeno nel sedimento, perché chiaramente si tratta di solito di un sedimento fangoso, e quindi hanno queste grandi radici aeree, radici che sono molto ampie, e grazie alle quali riescono da un lato a stare adesi, no, al substrato, dall'altro a sopravvivere in questi ambienti di transizione. La peculiarità di questi alberi è che da un lato contribuiscono a sanificare le acque perché fungono come fossero dei veri e propri filtri, quindi filtrano l'acqua, assorbono l'acqua e riescono a concentrare a volte nei loro tessuti parte degli inquinanti presenti nell'acqua, quindi da un lato contribuiscono a questo, dall'altro invece proteggono le coste dall'erosione, dalle onde, dagli eventi ecco, catastrofici quali tempeste e uragani e infine costituiscono un ecosistema unico che ospita una fauna eccezionale. E da un lato appunto è interessante perché molti animali terrestri si sono adattati o si stanno adattando a vivere in questi ambienti e questo è il nostro obiettivo, vedere come l'erpetofauna si adatta, se si adatta, che specie la caratterizzano. Tra l'altro c'è da dire anche che per gli animali marini invece poi le mangrovie svolgono il ruolo importante di zona di nursery, molte specie per esempio di squali o di razze vanno nei mangrovieti a dare alla luce i loro piccoli che tra le radici trovano riparo dai predatori per esempio. Quindi ecco è un ecosistema veramente molto peculiare, molto importante e a grande rischio.
Certo. Franco Andreone, fai un affondo su una delle specie malgasce, diciamo così, più iconiche e che, come abbiamo sentito, a
Ma
rischio.
Certo, purtroppo io non sono lì e quindi sono molto invidioso appunto di Salvatore e degli altri, perché stanno comunque osservando, se non tantissime specie, comunque delle specie molto peculiari. Sicuramente in Madagascar e a Nosy Be, dove si trovano loro, c'è una specie di camaleonte fantastico, che è appunto il Blue Panther Chameleon, il Furciper Pardalis, che è un camaleonte di buona dimensione, che ha una colorazione strepitosa.
Cioè, Franco, di buona dimensione cosa vuol dire per noi bestie che non sappiamo qualcosa può, qual è?
ci sono degli individui che arrivano anche ai 30-40 centimetri di lunghezza, anche di più con la coda. Cioè, sono animali che hanno una colorazione, i maschi hanno una colorazione blu addirittura, e utilizzano questa colorazione proprio per comunicare all'interno delle foreste o anche appunto in queste situazioni a mangrovia. Ed è un animale eccezionale, bellissimo, però indubbiamente anch'esso a rischio, perché comunque basta che ci sia un'alterazione dell'ambiente. Poi soprattutto i malagasi, cioè gli abitanti del Madagascar, di solito hanno abbastanza timore di questi camaleonti, perché rappresentano comunque una sorta di essere diciamo a metà strada tra il passato e il futuro, ecco.
Senta Salvatore Rubino, lei ci dice che in queste due settimane purtroppo ha visto poco dal punto di vista animale, però ha visto qualche gecko, ecco, ma il gecko non sono come i nostri, immagino.
Come dimensioni, forma più o meno sì, però hanno pure colorazioni diverse, hanno colorazioni molto verdi, alcune verdi accese, alcune invece più scure, e possono anche molto cambiare il colore della loro pelle in base a dove, al momento della giornata, dove si trovano. Comunque sono molto belli, diciamo, con una colorazione molto interessante.
Bene, anche noi non possiamo che invidiare moltissimo Salvatore Rubino in questo momento. Intanto Fabio, un nostro ascoltatore, scrive per chiedervi se è vero che l'allevamento dei gamberi danneggia le mangrovie. Non so se è il professor Sperone che ce lo vuole dire o Franco Andreone.
Credo Emilio sia molto più competente di me.
Allora, professor Sperone dell'Università della Calabria. Allora,
sì, diciamo che bisogna capire che cosa intende, ecco, l'ascoltatore per allevamento di gamberi. Perché appunto l'ambiente mangrovia così com'è non può essere utilizzato per l'acquacoltura.
Sì.
Quindi nel momento in cui serve una regione costiera per l'acquacoltura, credo che sia necessario disboscare il mangrovieto, quindi è chiaro che un'attività del genere che va a disboscare il mangrovieto ha sicuramente un impatto importante su tutti quegli equilibri che abbiamo visto prima.
Certo.
E in Madagascar non mi sembra di aver mai visto, almeno io vado a Nosy Be da un po' di anni, non mi sembra di aver visto almeno a Nosy Be importanti allevamenti di gambero, quanto invece stanno andando avanti molto gli allevamenti, per esempio, di oloturie, di cetrioli di mare. Però si tratta di animali che vengono allevati non nei mangrovieti, ma in delle lagune costiere, per cui il mangrovieto in questo caso non è coinvolto. È chiaro che ogni attività umana che sussiste intorno ai mangrovieti ha bene o male un impatto, perché talvolta il mangrovieto viene proprio disboscato, viene tagliato per avere l'accesso al mare o per avere accesso al territorio, e in questo caso sicuramente si hanno delle conseguenze. La prima delle quali, lo dobbiamo ricordare, è sempre l'erosione costiera ed è sempre poi, ecco, la possibilità che il rischio di eventi meteorologici lungo la costa aumenti, perché appunto il mangrovieto protegge la costa, nasce con questo ruolo ecologico importante.
Ci stiamo avviando alla fine del nostro tempo, però insomma, lo avete capito, ascoltatrici, ascoltatori, quando parliamo dell'incidenza, insomma, dei mutamenti climatici su delle zone così importanti per la loro biodiversità, parliamo in realtà anche degli umani, perché noi stiamo parlando di sistemi delicatissimi, ecosistemi molto complessi, ma vuol dire poi che gli umani che vivono in quelle zone a loro volta subiscono, no, i danni da questo tipo di fenomeni. E come diceva il professor Sperone, l'erosione costiera è uno dei grandi problemi che porta poi a questioni umanitarie anche complesse. Franco Andreone, giusto, andiamo a chiudere, quindi vorrei una battuta finale, certo, un po' da tutti voi. C'è qualcosa che possiamo fare, che concretamente si potrebbe fare, oltre a lottare perché i governi si occupino di queste cose?
Ci sarebbe parecchio da fare, soprattutto gli italiani, i turisti che per esempio vanno in Madagascar potrebbero guardare con attenzione a questi aspetti e tentare di contribuire anche in qualche modo. Purtroppo è molto, molto difficile, perché viviamo in una situazione, in una cultura che ci porta ad avere le vacanze, ad avere i periodi molto, molto belli, appunto d'estate, appunto anche a Nosy Be, ma purtroppo le popolazioni locali si trovano davvero in grandi ambasce, quindi ci sono delle problematiche enormi, e sarà la situazione del domani questa, cioè che praticamente l'erosione, tutto quanto porterà via e creerà delle situazioni molto, molto peculiari. Quindi tutti i turisti che vanno in Madagascar, mi sento davvero di poterlo dire, dovrebbero contribuire anche economicamente in qualche modo alla sopravvivenza delle popolazioni locali, perché senza di loro non si può assolutamente portare avanti un discorso di conservazione della natura.
Certo. Salvatore Rubino, lei che è lì in quella meraviglia, che ci dice, per quanto rimane ancora? Pronto, pronto.
Io rimarrò per un'altra settimana. Mi sente?
Sì, adesso sì, per un'altra settimana.
Sì, circa un'altra settimana.
Sì.
Diciamo che io aggiungerei che, oltre ad aiutare la popolazione, anche insegnare alla popolazione determinate cose, come ad esempio sarebbe la raccolta differenziata, perché ad esempio qua ancora alcune cose come la raccolta differenziata non sono presenti,
sì,
quindi troviamo discariche, spazzatura ovunque.
Certo.
Però se non siamo noi che sappiamo cosa comporta questo a dirlo, non sarà nessuno a dirlo, quindi dobbiamo essere i primi anche a insegnare a loro,
ad aiutare a capire che è una cosa necessaria e fondamentale. Grazie mille, Salvatore Rubino, e vado al professor Emilio Sperone. Le leggo un altro messaggio di un ascoltatore, Paolo, che dice: in altre aree gli allevamenti in acqua rovinano le mangrovie, non mangiarli aiuterebbe anche per dichiararsi ambientalisti. Paolo, hai ragione, che dice professor Sperone, dovremmo fare un passo indietro, no?
Io mi riaggancio anche a quello che diceva Franco, ma anche a quello che diceva Salvatore. Noi abbiamo tutto il diritto, chiaramente, di fare le nostre vacanze, e è un piacere per il corpo, per lo spirito, andare in questi luoghi. Quando lo facciamo dobbiamo fare, come nella nostra vita quotidiana, delle scelte che siano sostenibili, e quindi ecco, per aiutare questi paesi, da un lato c'è appunto aiutarli economicamente, aiutarli anche, come diceva Salvatore, con diciamo la formazione, perché hanno bisogno anch'essi di formazione. Noi nel nostro piccolo possiamo farlo scegliendo operatori turistici che facciano ecoturismo e turismo sostenibile, e quindi ecco, fare una scelta appurata a monte, quindi prima di andare in questi paesi, far sì che noi scegliamo degli itinerari che siano garantiti come itinerari ecoturistici.
Allora, io ringrazio tantissimo il professor Emilio Sperone dell'Università della Calabria per essere stato qui a Considera l'Armadillo. Ringrazio Salvatore Rubino, dottor Salvatore Rubino, che è là sul campo in Madagascar a studiare le mangrovie e quell'ecosistema meraviglioso. E naturalmente saluto e abbraccio Franco Andreone, erpetologo e curatore del Museo di Scienze Naturali di Torino. Grazie mille per essere stati con noi.
Grazie. Ciao a te. Voi.
Buona giornata. Buona giornata.
A presto.
E io vi saluto e sì, rispondo a Patrizia, sì, ho vinto io il premio ambientalista dell'anno, anche se in realtà, va bene, parleremo, ma eravamo tutti premiati, no? Comunque, insomma, ne parleremo. Un saluto, un abbraccio da Cecilia Di Lieto e adesso vi lascio con Davide Facchini. Ciao, ciao. A domani.